Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
I giorni di Fred, Buscaglione nella Torino sotterranea.
Non pensavo proprio che a Torino ci fosse un ragazzo della nostra età, uno che suona il violino alla Giovenuti e canta i refrain alla Louis Armstrong. Alla notizia non è che ne venne fuori un nostro stupito «ma va?», però evidentemente Ferrari lo lesse nei nostri occhi e sulle nostre bocche semiaperte, tanto che si sentì subito impegnato a non perdere il segno. Suona il contrabbasso nell'orchestra del Ligure, nel Deor. Quando gli altri, grandi, fanno pausa, lui prende il violino e cambia tutto il disegno. Col piano e la batteria che gli porgono le giuste armonie e la ritmica, ti spara un sweet Georgia Brown da autentico jazzman. Ragazzi, quello improvvisa sul serio, come gli gira in quel momento, voglio dire. Nemmeno l'ombra di uno standard. Ho controllato, è la terza volta che vado a sentirlo. Lui trova sempre un'ispirazione diversa. Per noi quello standard, prima che l'autarchia di regime lo privasse delle ultime due consonanti riducendolo all'ancora per durante standa, ricorda soltanto l'insegna di un grande magazzino appena aperto nei provvisori box di Piazza San Carlo. E l'attuale via Roma era ancora tutta una meceria, dato che la stavano rifacendo per la gioia architettonica del Piacentini. Standard, nel jazz, significa un'improvvisazione bugiarda, simulata, scritta nota per nota, imparata a memoria e spesa come nata sul momento dall'ispirazione del solista. Insomma, una drittata. Invece quel Fred lì, quello lì, sa improvvisare veramente. Ragazzi, ma perché non andiamo a sentirlo?
Io ve lo dico, sono un dritto. A me nessuno fa dispetto. Lo sanno tutti che è così perché mi garba il re Fifì. La mia bambina lascia stare. Se ti interessa di campare. Se non t'agguanto è proprio qui, ti faccio un colpo a rififì. Lei si intromette e vuol parlare. Le dico, fila bella, lasciami fare. Poi se eri in casa nella notte, non sorride, sono botte. Sul momento lì per lì me l'ha seduto a rififì. Ma gira al largo per piacere. Se ti interessa non sapere cos'è il rififì, non è un problema, ti dirò, nessuna scuola l'imparò, cos'è il rififì. Per me funziona a perfezione, ci vuol coraggio e decisione per il rififì.
Il maestro Gino Filippini scandì un muto batto 4 e l'orchestra attaccò l'introduzione della sua inflazionata Com'è deliziosa andar sulla carrozzella. Un cantante, Oscar Carboni oppure Otello Boccaccini, la flautò e alla fine, sui radi applausi che chiudevano la prima parte del concertino, gli orchestrali riposero gli strumenti e se ne andarono. Sulla pedana, insieme con quello del pianoforte, erano rimasti il batterista e quel ragazzino, il Fred, del quale Ferrari mi aveva parlato il giorno prima. Il pianista sfiorava appena i tasti, preludiando dolce e ogni tanto però con qualche acciaccatura in levare, preziosamente ritmica. Fred, la giacca azzurra della divisa chiaramente programmata per future crescite che dipendeva da tutte le parti, posato con cura il contrabbasso, si era chinato a estrarre dalla custodia il suo violino. Tenendolo per l'impugnatura, con le dita della sinistra pizzicò un rapido grappoletto di note e si avvicinò al microfono. Io me ne stavo lì fuori dalla siepe di recinzione, tra la piccola folla di portoghesi, che adesso più che altro invidiavano quelli che nel Deor, beati loro, sorseggiavano aperitivi o ciucciavano gelati.
Un dì tra gli Zulu conobbi Pattaciù, negro assai bricco, ma celebre stregon. Gli chiesi per favor un filtro per l'amor. Mi disse bumba, rumbamba, tintambula, bula, bamba, rumba, rumbamba, timbatta la buca la bu. Bumba, rumbamba, tintambula, bula, bamba, rumba, rumbamba, timbatta la buca la bu.
Ferdinando Buscaglione lo conosco dal 1935, avevamo 17 anni, ma chiamatelo Fred, che fa più americano. Torino in quell'epoca non andava troppo pazza per il Duce, ma non lo diceva ad alta voce. Io studiavo al liceo e frequentavo ragazzi che con me condividevano la passione per il jazz. Un giorno si va a casa di Angelo Nizza. Ai tempi, insieme a Morbelli, si era inventato il più strepitoso successo radiofonico, I Tre Moschettieri. Siamo io, Joe, Renato e Fred. Capelli corti, volto dalle guance scavate, un elegante golf di cashmere color cammello, calzoni grigi. Nizza mi parve subito il tipo del quarantenne di successo in versione chic. Joe fece le presentazioni, ci stringemmo la mano e l'uomo, dopo averci esaminati con quei suoi occhi all'antracite, con un gesto ci additò il suo studio, invitandoci ad entrare. Alle pareti c'erano le foto con dedica di Armstrong, Duke Ellington e quella di Ella Fitzgerald, lisci capelli corti a caschetto, giovanissima e piuttosto bella. C'erano anche quelle di Bessie Smith e Connie Boswell. Intanto Nizza si era avvicinato al radiogrammofono che ci stava di fronte, l'ultimo modello della voce del padrone. Lo avevo acceso e ne aveva sollevato il coperchio. Poi, mentre che con le dita assaggiava la sensibilità della puntina, proprio incominciando da Fred, che chiaramente era quello di noi che più destava i suoi interessi, si informò. Mi ha detto Joe che lei, Buscaglione, tocca il violino come jazz comanda. La sera purtroppo noi giornalisti la passiamo in redazione e finiamo che è mezzanotte. Ma se mi dice dove suona, una volta o l'altro venga a sentirla. La ringrazio, troppo buono, non credo che valga la pena. Fred finalmente si lasciò andare a quel suo modo di sorridere che avrebbe voluto esprimere modestia e ritrosia, ma io gli credetti neanche un po'. Ormai aveva centrato la misura esatta della sua consapevolezza, magari azzardata, ma comunque fuori da ogni dubbio determinata. Lavoro allo stadium con Piero Pasero il martedì, il giovedì e il sabato. La domenica facciamo anche la matinée. Ma più che una sala da ballo è una piola. Sta in fondo a Corso Peschiera, oltre la Crocetta. Venga tardi però, che dopo le 11, quando sono finiti i paso doble, i valzer, le rumble, la rottura dei tanghi, sullo sfinimento generale della serata riesco a ritagliarmi quel quarto d'ora che mi aiuta a rinvenire. Ma non dia retta a questi invasati, non si aspetti chissà che, allora basta qualcosa di ritmico in levare che già danno i numeri. Per tutto il pomeriggio abbiamo ascoltato dei dischi fantastici. Poi Nizza ha preso una delle bottiglie che stavano in un angolo sul suo tavolo, posate accanto a una pila di vinili. «Vi va un po' di whisky?» chiese mentre se ne versava due dita in un bicchiere. «Non ho altro da offrirvi». Curiosi di assaggiarlo, lo eravamo e come. Nei film americani lo vedevamo bere un po' da tutti i nostri eroi di celluloide. Ma rifiutammo, non eravamo ancora da superalcolici. «Io l'ho assaggiato quest'estate al mare», disse Fred. «Uno dell'orchestra me ne ha lasciato un dito nel suo bicchiere». Sarà anche, come dicono, un nettare degli dèi, ma mi scusi dottore, a me è sembrato acido fenico. Penso che non ne berrò mai più, lo giuro. Fred disse proprio così, come faccio a non ricordarlo? Quella frase è la riprova che nella vita tutti i gusti possono cambiare, anche quello dell'acido fenico. Certo qualcuno rammenterà quella nostra canzone dedicata all'argomento.
Thank you. pensi all'avvenire, ma chi te lo fa fare?
Ma non sapete chi sono?
No.
Non sapete chi sono?
No.
Non sapete chi sono?
No.
Sono Freddy, dal whisky fascio, son criticabile, ma son fatto così. Non credete, non sono un debole, ma un fatto abile, e la guerra finì. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, pur se bevo così. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Per stare bene io bevo alla mattina la nitroglicerina. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, pur se bevo così. Sì, sì, ri, sì, ri. Non mi correggo. No, non mi tentate, altre persone si son provate. Scusate tanto se ho il whisky facile.
Arriva la guerra, giorni di vita buttati al macero. A me avevano regalato 2 anni in Siberia. Fred se l'era svignata in Sardegna, dove aveva continuato a suonare. Lui è sempre stato un dritto. Tutto il peggio dello stare al mondo lo sapevamo a memoria, ma era proprio da dimenticare. Adesso che era finita importava soltanto ritrovare in qualche modo i nostri 20 anni senza ritorno. La ritrovata libertà era ovunque. La vedevo anche nelle giardiniere, i tram senza vetri, a ripararli dal vento solo semplici tendine colorate. Tutto era tornato tranquillo. I palazzi erano da rassettare dopo tanti anni di bombardamenti, per strada era tutto un vivai di vetrai, spazzacamini, venditori di scopa e venditori di ghiaccio a cavallo. Non c'era il frigorifero, niente bagno in casa, ma stavamo bene. La parentesi della guerra era diventata non più uno spauracchio da rimuovere, ma un'ombra che riprendeva inevitabilmente la sua forma. Però accidenti, non faceva più paura. Intanto però ciò che contava in quella birreria era che io e Fred fossimo tutti e due ancora vivi. 3 anni lontani e poi di nuovo lì, a Torino, insieme per giunta vicini di casa. Era la primavera del 1945. Mi sistemai alla pensione Negri in via Bogino, molto vicino a Piazza Cavour, dove viveva Fred. Matematico che iniziassimo a frequentarci più assiduamente, almeno quando lui non era in giro per l'Italia o all'estero. Spesso andavo ad ascoltarlo in qualche locale. Le sale da ballo nel dopoguerra si stavano diffondendo a macchia d'olio, utilizzando lo spazio delle palestre tanto care al ventennio. Al posto della razza ariana ci si allenava la ritrovata gioia di vivere. Fred, con 2 baffetti alla Clark Gable, che piacevano alle femmine, suonava e cantava swing, blues e classici americani a fianco di una donna bellissima, mora, con 2 grandi occhi neri. Si chiamava Fatima Ben e in arte Fatima Robbins, una ballerina acrobata nata in Marocco o giù di lì. Fred la vide esibirsi in un locale a Ginevra e subito se ne innamorò. Quando mi telefonò per dirmi della notizia, io gli domandai, beh, e com'è? E lui mi rispose così.
Che bambola. Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola. riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, 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 le grido, piccola. Dai, 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 non farla stupida. Sai, 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 io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola.
Fatima conosceva un sacco di lingue. Con il circo aveva girato tutto il mondo. Parlava perfettamente l'inglese, il tedesco, il francese e l'italiano. Anzi, il piemontese. Sì, Fatima parlava meglio il piemontese dell'italiano. D'altronde, io e Fred ci esprimevamo sempre in dialetto. Fred e Fatima si sposarono in capo a qualche anno. Fatima era musulmana, ma riuscirono comunque a sposarsi in chiesa dopo un corso intensivo di cattolicesimo di 10 giorni al Cenacolo di Torino, in corso Vittorio Emanuele. Grazie alla tenacia delle suorine, aveva imparato tutte le preghiere d'ordinanza a memoria. Il loro fu un matrimonio sobrio, tra pochi amici. Io e il commendator Cornaglia, proprietario del faro, a far da testimoni. Nessun pranzo di nozze. Anche quel giorno, infatti, la solita pizzeria in via Mazzini ci aprì le sue conosciute porte. La prima notte di nozze del duro dal cuore tenero si consumò nella camera da letto dei genitori di Fred. L'intimità fu affidata a una tenda tirata nel mezzo della stanza. Vissero lì per oltre un anno, finché, con i primi guadagni, riuscirono a conquistarsi una casa tutta loro a Torino, in via Bava 26 bis.
A qualcuno piace Trezzi, ma perché? Non si sa. Piace, piace da morire. Se a qualcuno piace Fred, beh, dite un po' che si fa. Sono le bambole che mi vogliono. Se a qualcuno piace Fred, beh, sono qua. Niente rose, tutte spine. Leggo i gialli dalla fine. Bevo whisky, pure al cine. Se mi cercano, sono sventole. A qualcuno piace Fred, sì. Cosa c'è? Non mi va? Sono scorbutico, ma simpatico. Se a qualcuno piace Fred, beh, sono qua.
Io ero un giovane autore che aveva alle spalle il quartetto vocale Hot, qualche poesia di un certo impegno sociale, alcune canzoni composte per il maestro Chiri e una gran voglia di continuare a scrivere. Fred, dalla sua, aveva suonato in diverse orchestre e si era fatto conoscere come musicista anche all'estero. Talento puro della musica, già un grande personaggio. Decidemmo di cantare non d'amore ma di passioni. Non di tramonti strappalacrime ma di albe col mal di testa per i whisky facili. Non di occhi tremolanti d'amor ma di occhi pesti a causa di una rissa per i favori di una bionda modello 103. E invece di tornare da mamma andammo a mettere le nostre storie su un aereo per l'America col biglietto di sola andata.
Signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re e all'indomani mattina lo disse ad altri tre ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprire l'America, New York e il Dixieland, la gomma che si mastica a tempo di jazz band. Voglio scoprire l'America, il gioco del baseball, i gangster che passeggiano col mitra d'arma col. Finalmente incontro Rogers il bandito, pranzerò con Shanghai Lil, con il capo degli shooter ho seduto e col grande Buffalo Bill. Voglio scoprire l'America, non ditemi di no, tre caravelle datemi e io ve la scoprirò.
Le prime canzoni nacquero da sole, giusto il tempo di qualche pomeriggio, e il divertimento doveva ancora arrivare. Fred ebbe l'idea formidabile di collaudare le canzoni in presa diretta nei locali riempiti dal calar della sera. Così, nel giro di una settimana, ci presentammo con spartiti e violino al ristorante torinese L'Imbattibile Scudo. Il piano era ben congegnato. Quello era un locale dove si riusciva a mangiare con uno scudo, le 5 lire di allora. Fred aveva convinto il proprietario a lasciargli mettere in vendita le nostre canzoni. Chi le voleva? Uno scudo. Cena sicura e divertimento a go-go. Quante canzoni sono nate all'Imbattibile Scudo e quante hanno girato per l'Italia senza la nostra firma? Perché durante la serata le vendavamo tutte. Questa sì che è goliardia. Barattare arte con un piatto di agnolotti. La goliardia fu un miglior figlio della guerra. Dopo i primi successi al ristorante, capimmo cosa funzionava delle nostre canzoni. La gente ci chiedeva dove viveva Sugar Bean o che fine avesse fatto Teresa. I personaggi che inventavamo piacevano perché sembravano reali, come fossero protagonisti di un racconto di vita, di una storia di senso compiuto. Ovviamente erano tutti inventati, o quasi. A volte l'ispirazione arrivava leggendo la cronaca nera sul giornale, altre volte osservando un tizio bizzarro in giro per Torino. Apri la porta Tommaso, per dire, la nostra prima canzone parlava di un portiere notturno dell'hotel Imperia che esisteva realmente.
Noi duri, coi volti scuri scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri. Noi duri, le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne. Che donne, con l'abito rigato, la pistola nel gilet, ad ogni partita rischiamo la vita, chi vuole un po' di rogna su due piedi ce l'avrà. Ecco!
All'ora dell'aperitivo ci trovavamo sempre al Caffè Sandro, davanti alla Rai, in via Verdi. Ma la vera svolta di Fred nel 1955 non fu a Torino, bensì a Milano. Lì Fred diventò il grande Buscaglione. La Rai di Torino inizialmente non credeva in lui. Una regista, la Ripandelli, lo considerava un volgare e non faceva passare le sue canzoni in Rai. Mario Riva, invece, che di musica ne capiva, credette molto in lui e lo invitò al Musichiere, la trasmissione che a quell'epoca conduceva. Da quel palcoscenico Fred si fece conoscere e amare dal grande pubblico. Fred girava per tutta Torino sempre in bicicletta, con Fatima sul manubrio. Ma alcuni anni dopo riuscì a comprarsi una Ford Thunderbird, rosa con i sedili di pelle nera. Sua madre, quando gliela portammo a vedere, si coprì gli occhi con le mani e disse, con un'inflessione piemontese, «Fred, ma come rosa? Una macchina rosa!»
Vogliamo il siero di Stracomo Golov? Sì! Stracomo Golov è una cosa che la gente fa impazzire, non è una medicina, si beve la mattina come usava Michele Strogoff. Un giorno il grande Rimsky-Korsakov, punzecchiato da un feroce calabrone, guarì la sofferenza bevendo con frequenza il siero di Stracomo Golov. Per le donne poi la cosa interessante, lo cercano tutte quante, lo bevono col tè. Favorisce la freschezza della pelle, depila pur le ascelle, sviluppa il décolleté. Il siero di Stracomo Golov ci guarisce dalle amare delusioni. Chi vuol trovar l'amore, soseggia tutte l'ore, il siero di Stracomo Golov. Vogliamo il siero di Stracomo Golov? Sì!
Fred era veramente pazzo, nel senso più bello della parola. Fred era un compagno di avventure meraviglioso. Si stava bene con lui perché era un uomo semplice che amava le cose semplici. Non era un esibizionista, non conosceva l'invidia, era un antipersonaggio con la battuta sempre in canna. quando poi si metteva a cantare, a suonare, diventava l'artista, il genio. Vado a fare lo stupido, diceva sempre prima di salire sul palco.
Tutti ritrovati, che aiuta i pensionati e i figli di papà. Ti fa vincere alle corse dei cavalli e stirpa pure i calli. Oh, che felicità! Il siero di Stracomodo può donare a tutti il fascino che incantano. Le sarti contadini, le baglie con i bambini, ringrazia nostro Comodolo. Vogliamo il siero di Stracomodolo? Sì!
Astragon,
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 Astragon, ci vuoi dare questo siero, sì o no?
La mattina del 3 febbraio mi svegliò la nostra edicolante. Aveva una voce terribile, presagio di notizie funeste. E così fu. Signor Chiosso è terribile. Ma che succede? Il signor Buscaglione? Che è successo a Fred? A Roma ha avuto un incidente con la macchina. È morto.
Vediamo al fondo d'un bicchiere, illusione che non so dimenticare. Ogni notte ti devo ritrovare nel mio cielo popolato di bar. Ci vediamo al fondo d'un bicchiere, dolci labbra che non posso più baciare. Voglio perdermi e sognare fino a quando può brillare tristemente l'orizzonte d'ogni bar. Da principio non ti vedo, troppo whisky mi separa da te, ma poi bevo e a poco tu mi appari e sei tutta per me. Ci vediamo al fondo d'un bicchiere, fino a quando l'alba in cielo tornerà e nell'alba disperata sarà triste rincasare per attendere la notte e poterti ritrovare al fondo d'un bicchiere. Nel cielo dei bar.
Black holes.
Black holes. Black holes. Black holes.